Ed eccoci con la seconda parte del nostro giornale che, come di consueto, apriamo con la pagina della politica regionale per poi passare alle note di cronaca locale. In primo piano il problema bilancio alla regione siciliana. L'assessore Armao insiste, bilancio a rischio. L'assessore all'economia Gaetano Armao continua quindi a lanciare l'allarme sul reale stato di salute dei conti di Palazzo d'Orleans dopo che il suo predecessore Alessandro Braccei polemicamente aveva detto: se hanno dubbi sul bilancio gli regalo un pallottoliere, i conti sono in regola. Armao ha già firmato i decreti di nomina della commissione di verifica sul bilancio composta da docenti universitari e commercialisti, alcuni dei quali da sempre vicini al centrodestra. La commissione sarà composta da Angelo Cuva, Corrado Vergara, Carlo Amenta, Riccardo Compagno, Giovanni Maniscalco, Caterina Ventimiglia, Giovanni Immordino e Antonino Sciacchitano. Preciso che questi professionisti metteranno a disposizione il loro tempo per il bene della regione e non riceveranno alcun compenso. Penso sia doveroso fare luce in maniera trasparente sulla situazione dei conti, che io considero allarmante, dice Armao. Tutto pronto in assemblea per l'accoglienza dei deputati eletti il 5 novembre. Si comincia domani dalle 10 alle 19 e poi dopodomani dalle 10 alle 13 per gli adempimenti di rito. Ad accogliere gli onorevoli saranno lo staff della segreteria generale, i direttori e i funzionari dei servizi. Ogni deputato sarà accompagnato dagli assistenti al piano parlamentare, dove saranno fatti gli accrediti e le fotografie. Quindi in sala gialla e in sala rossa prenderanno contatto con gli uffici e sarà consegnato loro il manuale parlamentare, il regolamento e il tesserino che servirà per le votazioni in aula. Alla ragioneria i parlamentari comunicheranno i propri dati sensibili come codice fiscale, mail e IBAN per l'accredito delle indennità. Ad ogni deputato saranno consegnati due inviti per ospiti che vorranno partecipare alla seduta di insediamento del 15 dicembre che sancirà l'apertura della 17ª legislatura. Completati anche i lavori nella sala d'Ercole, tirata a lustro dopo le modifiche agli scranni. Un'altra super burocrate della regione siciliana rischia di finire nelle maglie della Corte dei Conti per avere percepito illegittimamente dalla regione l'anticipo della buonuscita di 250.000 euro. E Luciana Giammanco, alla guida del Dipartimento della Funzione Pubblica, la dirigente generale che presentò la domanda in ritardo rispetto alla scadenza dei termini del bando e che ora, dopo due anni, dovrà restituire la buonuscita che aveva chiesto anticipatamente per acquistare una casa al figlio. La vicenda è finita adesso sul tavolo dei magistrati contabili che hanno puntato i riflettori sul caso dopo che il Fondo Pensioni della Sicilia, che gestisce i trattamenti degli ex dipendenti regionali, ha annullato per violazione di legge il decreto con cui nel febbraio del 2015 il servizio buonuscita dello stesso fondo aveva anticipato i soldi alla direttrice. PD, dalla riunione regionale svoltasi a Palermo arriva un appello all'unità e al senso di responsabilità rivolto alle altre anime del partito in vista delle prossime scadenze, le elezioni politiche e l'avvio della nuova legislatura, cioè l'ARS. Continueremo a lavorare per l'unità del PD, chi invece lavora per dividere si assumerà la responsabilità delle conseguenze di questa scelta. È la posizione dell'area del PD siciliano vicino al segretario regionale Fausto Raciti. Vengono rispedite al mittente dunque le richieste di dimissione del segretario e di commissariamento avanzate in questi giorni dall'area che fa riferimento al sottosegretario Davide Faraone. Diventerà bellissima il movimento civico che fa capo a Nello Musumeci, si appresta a celebrare il suo primo congresso. L'appuntamento è fissato a Palermo per domenica 17 dicembre al Mondello Palace Hotel. I lavori si apriranno alle 10 e proseguiranno per l'intera giornata. L'assemblea congressuale, aperta alle migliaia di iscritti, sarà chiamata a votare le modifiche statutarie e la linea politica anche in vista degli appuntamenti elettorali nazionali e locali. Saranno ammessi al voto solo gli iscritti. Sempre più profonda la spaccatura di AP fra destra e sinistra. Il partito di Alfano sembra diviso in due tronconi, le cui posizioni si allontanano sempre di più. C'è clima da resa dei conti nel partito che più di chiunque altro è uscito sconfitto dalle ultime elezioni regionali. Una sconfitta che brucia soprattutto in due province, quella di Agrigento e di Siracusa. E a Siracusa, afferma l'onorevole Enzo Vinciullo, abbiamo sfiorato la doppia cifra. Ci siamo fermati al 9,11% ed io sono stato il terzo candidato più votato in provincia. Se fossi stato altrove sarei stato eletto. Occorre confrontarci e stabilire una linea. A Vinciullo l'accaduto non è andato giù e vuole una resa dei conti. Da tempo chiediamo al commissario Castiglione di convocare la direzione regionale, ma restiamo ignorati. Dobbiamo sapere cosa vuole il territorio. Non si possono lasciare queste scelte in mano a chi non ha un voto e non possiamo farci piovere ancora una volta le scelte dall'alto, cioè da Roma. Vogliamo essere protagonisti e dire la nostra. Il senatore di Forza Italia Bruno Aricata, uno dei fedelissimi dell'ex ministra ambiente Stefania Prestigiacomo, è in pole position per la nomina di commissario straordinario del partito. Secondo fonti attendibili, Aricata prenderà il posto di Edi Bandira, fresco di nomina da parte di Musumeci, ad assessore regionale all'agricoltura. Ad Aricata spetterà il compito di serrare il partito in vista delle prossime scadenze elettorali, dalle politiche in primis per finire alle amministrative, dove in provincia di Siracusa si voterà in 8 comuni, tra i quali il capoluogo Priolo, Carlentini, Rosolini e Francofonte. L'eventuale nomina di Aricata garantirebbe l'intero schieramento che si riconosce nella parlamentare nazionale Prestigiacomo, se poi nel siracusano e non solo, è punto di riferimento dell'intero centrodestra. Non si può andare contro l'Europa soltanto per partito preso o per semplici slogan. Bisogna anche avere la capacità di presentare progetti per essere finanziati. Secondo dati Svimez, la Sicilia è fanalino di coda. A lanciare un appello al nuovo presidente della regione, Nello Musumeci, e il deputato autonomista Pippo Gennuso. Per dire addio alla cattiva politica, dice Gennuso, occorre anche voltare pagina. Occorre farlo incassando quanto ci spetta dalla Commissione europea ed in particolar modo dal Fondo per lo sviluppo regionale. L'Italia è tra gli ultimi dei paesi membri, la Sicilia poi è sottoterra. Il nostro tasso di utilizzo dei fondi dell'Europa è del 5,6%, meglio di noi ha fatto il Portogallo ed anche la Grecia. Secondo stime dell'Unione Europea, se l'Italia si fosse avvicinata al 10% del Portogallo, avremmo potuto beneficiare di 2,2 miliardi. Al nuovo governatore dico soltanto che bisogna presentare progetti credibili e finanziabili per poter investire in innovazione e formazione. Credo che su questo argomento è d'accordo il mio amico assessore Roberto Lagalla e tutto l'esecutivo regionale. Se ci sono burocrati alla regione che frenano, bisogna avere anche il coraggio di mandarli via, lontano da ruoli che possono nuocere all'economia siciliana. Tra l'altro va considerato che il reddito pro capite del 2007 è dell'11,7% e sia la Sicilia che la Sardegna, ovvero le più grandi isole d'Italia, sono le regioni più inefficienti. Secondo Gennuso, il governo Crocetta non ha fatto nulla, o quasi, per attingere al fondo della Commissione. A tutto questo, afferma il parlamentare regionale, si deve aggiungere l'inefficienza del governo centrale che dovrebbe intervenire con fondi addizionali su progetti finanziati. Spero proprio nella lungimiranza del presidente Musumeci, conclude Gennuso nel reclamare all'Europa il denaro che spetta alla Sicilia. Ispica incontro, ieri presso l'aula consigliare di Palazzo Bruno tra gli amministratori locali e dipendenti comunali presenti per l'ente il sindaco Pierenzo Muraglie, il vice sindaco Pippo Barone e gli assessori Geni e Fronterre, il presidente del consiglio Giuseppe Roccuzzo e i consiglieri comunali Sessa, Stornello e Corallo. Presenti anche i sindacati di categoria. Tema dell'incontro, la problematica dei dipendenti del comune con particolare riferimento di quanto sono a rischio mobilità. L'incontro è servito per informare i lavoratori delle azioni che l'amministrazione comunale metterà in campo per salvare i posti di lavoro a rischio. Infatti ben 37 dipendenti potrebbero andare in mobilità qualora la regione siciliana non riconoscesse all'ente il contributo sufficiente a coprire il costo per il personale in soprannumero. Il sindaco ha promesso il massimo impegno e ha fatto richiamo all'unità e alla pazienza in un momento assai particolare. Uniti vinceremo anche questa battaglia, dichiara Muraglie. E non è il momento delle divisioni perché in ballo c'è il futuro e la serenità di tante famiglie. Sento una responsabilità enorme sulle mie spalle, ma sono fiducioso perché percepisco il sostegno e la fiducia di tanti. Ringrazio, ha concluso il primo cittadino, i dipendenti che ancora una volta hanno dimostrato grande dignità. Ragusa, protestano i tunisini, l'INPS non paga gli assegni. Ci colleghiamo per saperne di più con Giovanna Cannizzaro.
Circa 50 lavoratori agricoli tunisini, residenti e impiegati regolarmente, ha manifestato in Piazza del Popolo per il ritardo dell'erogazione degli assegni familiari da parte dell'INPS. L'INPS di Ragusa, spiegano, deve ancora corrisponderci gli assegni familiari che ci spettano di diritto. Ci hanno risposto che dipende da un'incompletezza burocratica delle pratiche, ma a noi queste motivazioni non convincono. Abbiamo intenzione di organizzare uno sciopero ed altre manifestazioni per difendere i nostri diritti e aggiungiamo che ci sentiamo completamente abbandonati da tutti i sindacati. Rappresentiamo circa 10.000 lavoratori e abbiamo il dovere di fare sentire la nostra voce, visto che gli organi di competenza non si prendono la responsabilità di rappresentarci. Il dottor Giunta, direttore dell'INPS di Ragusa, replica dicendo che esiste una convenzione italo-tunisina secondo la quale è previsto che anche se i familiari di questi lavoratori sono residenti in Tunisia abbiano ugualmente diritto agli assegni familiari. Questa convenzione è composta da un tavolo di cui fanno parte sia i rappresentanti dell'INPS, sia i rappresentanti del governo italiano e tunisino e sia quelli della Cassa Nazionale Tunisina. L'anno scorso, a seguito di truffe non solo ai danni dell'istituto, ma anche dei lavoratori stessi, è stato deciso che la documentazione necessaria al pagamento di questa indennità deve essere scampiata direttamente dalle casse, ovvero l'INPS deve inviare il modello previsto dalla convenzione direttamente alla Cassa Tunisina, la quale deve a sua volta compilare tale modello in tutte le parti previste e restituirlo a noi, per poi, sulla base di questa documentazione, erogare regolarmente quanto dovuto. La scorsa estate abbiamo inviato in Tunisia circa 2.800 modelli, ma la documentazione ci è stata restituita in modo assolutamente incompleto e di conseguenza siamo stati costretti a rispedirli nuovamente. Il ritardo di pagamento dipende anche dal fatto che tale documentazione viaggia in modo cartaceo, essendo che in Tunisia non sono dotati di PEC. L'INPS di Ragusa si è inoltre attivata da mesi rivolgendosi al consolato tunisino che ha sede a Palermo, parlando personalmente con il console ed invitandola ad interessarsi presso la Cassa Tunisina per restituire questi modelli in maniera completa e compilati in ognuna delle parti necessarie, sia il prima possibile, e addirittura li abbiamo invitati ad un incontro per spiegare loro come va compilata la documentazione correttamente.
E da Ragusa ci portiamo a Modica, dove ci sono nuove misure per favorire l'occupazione. Ci dice di più Giovanna Cannizzaro.
I volontari del gruppo Occupiamoci di, coadiuvati dal formatore Filippo Corvo, hanno accolto i diversi disoccupati che hanno raccontato le loro vicissitudini lavorative ed hanno ricevuto consigli utili su come affrontare un colloquio di lavoro. L'avvio del quarto anno di attività del gruppo nel mese di novembre ha visto numerosi giovani e adulti partecipare agli incontri pomeridiani del mercoledì che costituiscono una finestra di ascolto per i disoccupati. E così, mentre i giovani raccontano di aver lavorato in passato anche fino a 10 ore al giorno per misere paghe, gli oltre 45enni dicono di essere scoraggiati in quanto ritengono di essere fuori mercato e di aver rinunciato ad inviare curricula ad aziende che quasi sempre non rispondono. Dal prossimo anno sono previste delle misure a favore degli under 35 che non hanno mai avuto un rapporto di lavoro stabile, mediante l'erogazione di aiuti per le aziende. Tali incentivi si andranno a sommare a quelli previsti per l'assunzione delle donne e degli uomini ultra cinquantenni. Così, da gennaio, i datori di lavoro privati potranno assumere lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, con uno sgravio contributivo del 50% per i primi 3 anni, con un tetto annuo fino a 3.000, invece l'esonero contributivo sarà totale, vale a dire pari al 100% nelle 8 regioni meridionali: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Insomma, nel 2018 il panorama degli incentivi per chi assume è molto vasto e variegato. Attraverso i bonus assunzioni si offre sicuramente una nuova spinta all'occupazione, perché la riduzione del costo della contribuzione è una forte attrattiva. Il prossimo appuntamento in programma è per domani, mercoledì 6 dicembre, con l'assemblea di inizio mese del gruppo Occupiamoci D, in cui nel salone della chiesa di San Luca a Modica, a partire dalle 16, si avvicenderanno consulenti, imprenditori, artigiani, per parlare ai disoccupati delle opportunità che offre il territorio ebleo e fare il punto della situazione lavorativa in questo lembo di Sicilia in cui si guarda il futuro con molta incertezza.
Dopo il drammatico incendio che ha distrutto appena un anno fa l'intero stabilimento produttivo della più importante filiera avicola del sud, l'Avimec ha continuato a lavorare e adesso, dopo numerosi sacrifici, inaugura la nuova struttura, salvando così 250 posti di lavoro e la stessa filiera. Sarà inaugurato domenica 10 dicembre prossimo il nuovo stabilimento che sorge in contrada Fargione, zona industriale ASI Modica Pozzallo. Un risultato straordinario al quale in pochi credevano, dovuto all'impegno dell'azienda e dei dipendenti. Noto, si è svolta sabato la veglia dei giovani in preparazione del Santo Natale. Sulla veglia il commento del direttore del servizio di pastorale giovanile della diocesi di Noto, Don Rosario Sultana. La veglia dei giovani, afferma Don Sultana, non è stata solo un momento di preghiera in preparazione a Natale, ma un'occasione meravigliosa per incrociare più di 1.000 volti bisognosi di luce e di speranza. I nostri giovani hanno accolto numerosi l'invito a Eve No Fair, probabilmente con il forte desiderio di liberarsi dalle loro numerose paure, paure del futuro, di restare soli, di non piacere, di soffrire, di non essere amati o paura di sbagliare. Per questa ragione abbiamo posto davanti a loro 2 immagini, l'icona di Maria, madre e maestra dei giovani, e quella di un giovane funambulo che con destrezza cammina sulla corda senza paure, sapendo che deve guardare solo davanti a sé, fuori di sé, per raggiungere il traguardo. I nostri giovani sono tornati a casa saltellando di gioia per aver superato l'apatia e la paura. Sono sorti i loro nuovi obiettivi per la costruzione di un mondo migliore. Sono certo che hanno saputo accogliere l'invito del Papa fatto a Rio de Janeiro durante la GMG 2013, quello di non guardare dal balcone la vita. Bisogna cominciare da subito a sporcarsi le mani, iniziando ad aprire il cuore a Gesù, che indica la via possibile, facendo da parte la paura del proprio sé nell'avvento del tu di Dio. Pozzallo, scadenza IMU e TASI. Ancora un collegamento con Giovanna Cannizzaro.
Il prossimo 18 dicembre scade il termine del versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria, IMU, e del tributo per i servizi indivisibili, TASI, da versare in autoliquidazione dovuta a saldo per l'anno 2017. Le aliquote non hanno subito variazioni rispetto a quelle del mese di giugno e possono essere scaricate dal sito del Comune.
Rosolini, festa dell'Immacolata a cura della comunità di parrocchie, Chiesa Madre e Santissimo Crocifisso. Oggi martedì 5 dicembre alle ore 18, Santa Messa con riflessioni di Fra Enzo Laporta. Domani, mercoledì 6 dicembre alle ore 6.30, celebrazione delle lodi. Alle 7.30 Santa Messa, alle 18 Santa Messa con riflessioni di Fra Enzo Laporta. Giovedì 7 dicembre 6.30 celebrazione delle lodi, 7.30 Santa Messa. Alle ore 10 e fino alle ore 11.30, omaggio floreale dei bambini e dei ragazzi delle scuole. alle ore 18 Santa Messa con riflessioni di Fra Enzo Laporta, alle ore 21 Veglia Mariana comunitaria animata dai giovani della parrocchia. Andiamo al programma di venerdì 8 dicembre, festa liturgica dell'Immacolata. Alle 7.30 Santa Messa, festa dell'adesione e benedizione delle tessere. Alle 10.30 Santa Messa in chiesa. Alle 17 processione per le seguenti vie: Corso Savoia, Platamone, Immacolata e loro, Roma, Salvatore Giuca, Vincenzo Arancio, Rapisarde, Sipione, Corso Savoia, Piazza Garibaldi, al rientro Santa Messa e atto di consacrazione a Maria. Concludiamo con la pagina della cronaca. Minacce sui social al giornalista Borrometti. La polizia denuncia un 19enne di Noto per istigazione a delinquere, minacce e diffamazioni aggravate dalla diffusione per via telematica. L'indagine è scattata il 1 dicembre dopo che una persona che non vive in provincia di Siracusa, che ancora deve essere identificata, ha pubblicato un post di intimidazione nei confronti del giornalista. Le indagini continuano anche in altre province per individuare gli altri partecipanti alla discussione. Il comune di Ragusa acquisisce al patrimonio comunale un immobile abusivo in contrada Randello, costruito a meno di 150 metri dalla battigia, in area vincolata ad assoluta inedificabilità. Ne dispone lo sgombero e la demolizione. Lo ha stabilito una ordinanza dirigenziale. La demolizione dell'immobile abusivo e il ripristino dello stato dei luoghi saranno eseguiti dagli uffici comunali a spese e in danno del privato. Domenica pomeriggio i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Noto sono intervenuti in contrada Zisola, ove un quarantenne allontanatosi da casa in auto in direzione Siracusa, colto da un'improvvisa amnesia, si allontanava dal veicolo incamminandosi a piedi senza meta per le campagne circostanti. I figli, contattatolo sul suo cellulare, resesi conto che qualcosa non andava, hanno prontamente contattato i carabinieri per chiedere aiuto. Immediata la localizzazione da parte dei militari che, una volta rassicurato l'uomo, hanno contattato e rassicurato la famiglia sulle condizioni dell'uomo, che è stato successivamente accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Avola, a seguito di un'articolata attività di indagine, hanno denunciato un 44enne avolese già conosciuto alle forze di polizia per il reato di truffa aggravata e sostituzione di persona. In particolare, l'uomo, utilizzando i dati anagrafici e i documenti di un'altra persona, acquistava degli attrezzi agricoli per un valore di 4.000 euro circa, pagandoli con assegno risultato successivamente non valido. L'autorità giudiziaria competente, a seguito delle prove raccolte dagli agenti della Polizia di Stato, emetteva un decreto di perquisizione nel corso della quale veniva rinvenuto il materiale ancora imballato. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Noto, impegnati in servizio di perlustrazione sul territorio di competenza, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di evasione Di Bartolo, di 55 anni, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia ed attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Nella serata, infatti, i carabinieri della liquida radiomobile, nel corso dei controlli lungo le vie del comune di Pachino, hanno notato, intento a parlare con un conoscente fuori da una rivendita di tabacchi, S. Di Bartolo, che non esponeva alcuna valida giustificazione per il volontario allontanamento dalla detenzione domiciliare. Condotto in caserma, l'uomo è stato dichiarato in stato di arresto e successivamente, al termine delle formalità di rito, è stato nuovamente tradotto presso il proprio domicilio a disposizione dell'autorità giudiziaria di Siracusa. E così anche per oggi abbiamo concluso il nostro odierno appuntamento di Ramme Notizie. Un grazie a tutti voi per l'ascolto e appuntamento alle prossime edizioni. A tutti una cordiale buona serata.